L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino ad Agno e a Sant'Antonino.
Le 9.08 minuti, buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra, oggi in diretta da Locarno. Tra poco parleremo della Federviti Locarno e Valli, una sezione locale dell'Associazione dei Viticoltori coinvolta in iniziative informative di valorizzazione del territorio viticolo. Ma partiamo subito con la musica popolare della domenica mattina, naturalmente dedicata alla località in cui ci troviamo oggi. Oggi e quindi o bella Locarno.
Aveva a lungo accarezzato il sogno la Locarno in fiore, e un bel giorno son venuto alle tue spiagge a riposare. Tripodio di colori a festa, potrò pur rivedere un dì, se questo è un sogno del mio cuore, o tu Locarno mi dirai di sì. Oh bella Locarno, ti devo lasciare, addio bel sole e terra d'amor, stanotte lontano te già sarò. Oh bella Locarno, coi sogni del cor, in questo triste e crudo inverno ripenso la tua estate allora, a quel bel verde immacolato che nessun neve sa domar. Tripudio di colori a festa, potrò pur rivedere un dì, se questo è un sogno del mio cuore, o tu Locarno mi dirai di sì. Oh bella Locarno, ti devo lasciare, addio bel sole e terra d'amor, stanotte lontano te già sarò. Oh bella Locarno, coi sogni del cuor, stanotte lontano da te già sarò. Oh bella Locarno, coi sogni del cuore.
Diamo un buongiorno e un benvenuto agli ospiti di questa domenica mattina, a partire da Graziano Carrara. Buongiorno, benvenuto Graziano.
Buongiorno a tutti, anche da parte mia, a tutti e a tutti i viticoltori che in questi tempi stanno ultimando i lavori invernali.
Speriamo che siano alla frutta con i lavori invernali, Graziano, ma ne parliamo tra un attimo. Prima lasciami salutare che il tuo collega Moreno Vildaber. Buongiorno anche a te Moreno, benvenuto.
Buongiorno anche da parte mia. Da me ho quasi finito, ci sono i miei genitori oggi in
vigna. Ah, li hai messi sotto?
Sì.
Non si fa, non si fa. Allora, subito iniziamo dicendo che i ruoli qui si sono invertiti, ovvero Graziano Carrara, per quanti anni sei stato presidente della Federviti Locarno e Valli?
Allora, partiamo un po' più indietro. Ho fatto 32 anni di comitato. In questi 32 anni ho conosciuto veramente delle grandi persone. E adesso di cui questi 32 anni, di cui è 16 anni come presidente. E adesso è il momento, magari dovevo pensarlo magari un po' prima, perché 16 anni di presidenza sono quasi un po' troppi. Si lascia magari un buco troppo grande, però vedendo Moreno, conoscendolo bene, penso che lui sarà in grado, meglio di me, di traghettare la Federviti Locarno e Valli nel futuro.
Quindi l'hai già detto tu, praticamente hai già dato la notizia, notizia che non è una notizia freschissima perché è notizia di qualche giorno fa, questo cambio di presidenza da Graziano Carrara a Moreno Vildaber. Quindi hai messo nelle mani di un giovane che poi tanto giovane non è più nemmeno lui, però il futuro della Federviti Locarnese, Valli, insomma, è importante.
Ma è importante sicuramente per la viticoltura, chiamiamola eroica, anche se adesso questo termine sta un po' stretto perché questi vigneti eroici vanno un po' a sparire. Però io l'ho già detto un anno fa all'ultima assemblea, che intendevo lasciare, almeno si è potuto un po' anche il nuovo comitato prepararsi per questo cambio, e il cambio è stato mercoledì scorso. Abbiamo fatto una bella festa, qui ringrazio tutti che mi hanno emozionato.
Moreno, allora complimenti, nuovo presidente della Federviti Locarno e Valli, vuol dire prendere un testimone importante, vuol dire avere delle idee chiare e avere una visione e avere anche questo spirito che ha avuto Graziano per tanti anni per tenere insieme un gruppo, per motivarli e soprattutto per avere questa visione, che è una visione complessa, perché non è così semplice parlare di viticoltura nel 2026.
Sì, ho la fortuna che siamo veramente un bel comitato, siamo in 7 e tutti hanno il loro compito e quindi è più facile dopo per il presidente, perché inizialmente quando Graziano ha deciso di dare le dimissioni, quindi un anno fa, ne abbiamo discusso in comitato a vedere chi potesse prendere il suo posto, e io avevo detto, senza avere un ceppo di Merlot, venendo da Mergoscia, che non è proprio il paese viticolo più importante della regione, ero un po' non proprio quello indicato. Però dopo, discutendo con il comitato, sono già dentro da 19 anni, quindi conosco più o meno l'evoluzione della viticoltura, che comunque già 20 anni fa c'era sempre questo problema del cambio generazionale della viticoltura come hobby, che per molti diventava più un fastidio avere la vigna che non un piacere, cosa che bisogna invece avere il fuoco dentro per poter vedere non solo il reddito a livello monetario, se sia un vigneto piccolo, ma proprio quello che ti dà a livello di umore durante il resto della settimana. E dopo ho deciso che, abbiamo deciso col comitato che allora lo potevo fare io il presidente.
Allora, ci sono tante cose delle quali parlare insieme a voi oggi, perché intanto dicevi, Moreno, c'è il cambio generazionale, c'è il fatto di sapere che qualcuno possa andare avanti, continuare. Ecco, Graziano, anche per te è stato così, anche tu hai avuto la fortuna di avere prima di te chi ti ha spiegato e ti ha fatto amare la vigna, perché Moreno è un ragazzo, e poi mi dai 5 franchi per il fatto che io ti continui a chiamare ragazzo, è entusiasta, lui ama la viticoltura, ama fare viticoltura abbastanza eroica, perché andare giù a Tropino vuol dire comunque salire e scendere con lo zaino e fare un certo tipo di lavoro, quindi senza grandi aiuti, no, diciamo. Ma tu anche hai avuto questa fortuna di avere qualcuno che ti ha spiegato, introdotto, aiutato ad amarla la viticoltura?
Allora, io sono nato viticoltore, sia da papà che da mamma, siamo di Gordola e tutte le volte le famiglie avevano il proprio vigneto, e io questo amore per la viticoltura l'ho preso dal zio, fratello di mio papà, e dopo negli anni ho sempre voluto approfondire il tema, anche avendo, stiamo creando un'esperienza negli anni. Purtroppo io non ho una formazione scolastica in viticoltura e cantiniere, però in Federviti ho imparato tantissimo, ho imparato quello che sono gli aggiornamenti, anche questo è il ruolo della Federviti. Quando sono entrato in comitato c'era Fausto Garzoli, poi c'era Leopoldo Delea e Tarciso Storelli come presidente, e ho sempre detto che un presidente di una Federviti non deve essere per forza un ingegnere, un presidente a Federviti deve essere un vero appassionato della viticoltura e del territorio, saper sviluppare questa passione e coinvolgere tutto il comitato, far capire che il ruolo del presidente deve essere più politico che neanche tecnico, e questo penso che Moreno, in base anche a una formazione, lui non l'ha detto, però oltre architetto ha anche una formazione di base come selvicoltore, questo lo aiuta. Poi la sua passione, abbiamo fatto 3 comitati a Trupino in questo incantevole posto, se tutti andate in Valle Verzasca sulla strada, guardate a Berzona dalla parte di là del lago, ma vi dico che quando sei a Trupino ti dici ma no, qui non siamo in Ticino, è una cosa fantastica, io ho solo bei ricordi.
Graziano, la seconda domanda che volevo farvi era proprio legata alla Federviti, perché a volte magari chi non è già parte, chi non fa già parte della Federviti si può domandare perché? Perché far parte della Federviti? Allora è importante dire che non tutti ancora fanno parte della Federviti, qualcuno non si è ancora associato, qualcuno ha deciso per mille motivi di non farlo, ma perché bisogna pensare che in un gruppo coeso, forte, grande si riesce ad arrivare più lontano?
Allora, noi come Federviti le abbiamo inventate tutte le possibilità per far capire a tutti i viticoltori di associarsi. È un'associazione non obbligatoria, però la forza della Federviti, tanti non capiscono questo è importante ruolo della Federviti, perché si lavora tanto dietro le quinte. E noi tutto quello che facciamo per i viticoltori, soprattutto per i soci ma anche non soci, alla fine si rispecchia su quello che è il risultato dell'uva per i viticoltori, dalla formazione, i prezzi dell'uva. Potrei fare diversi elenchi di cosa facciamo, per questo che io non penso che magari un viticoltore anche piccolo vuole risparmiare 50-60 franchi per non far parte della Federviti, però è un'associazione, io vi dico, molto importante. Noi soprattutto dedichiamo il tempo a quello che è la formazione, perché è impossibile avere tutti i viticoltori professionisti, ma io ho sempre detto che noi abbiamo bisogno di una viticoltura professionale, e questa è la base per poi andare fieri del nostro prodotto, delle nostre etichette di vino.
È anche per questo che avete così tanto aiutato tutti i viticoltori, dal più piccolo fino al più grande, che fanno parte della Federviti, ad ottenere questo patentino. A un certo punto è arrivata questa legge federale che ha detto: viticoltori, dovete adeguarvi, questo è il futuro, questo è quello che dovete ottenere, il patentino per utilizzare prodotti fitosanitari. Ed ecco che la Federviti in quel momento ha iniziato a fare informazione, ha iniziato a spiegare, ha iniziato a organizzare corsi per arrivare qui.
Chiaro, ormai adesso siamo un po' al finale di questo discorso patentino, alla fine di quest'anno si dovrà avere il patentino. Però io sono quasi contento di terminare la mia presidenza con questo termine di iscrizione di formazione al patentino, perché ti assicuro che dal 2018-19 ne abbiamo fatte tante, ma tante discussioni, trovare delle soluzioni per facilitare il tutto. Abbiamo creato dei corsi, prima i corsi dovevano essere tutti a Mezzana, poi ecco qui che non si vede la Orda della Federviti dietro, abbiamo trovato l'idea di creare dei corsi sopra ceneri, sotto ceneri, siamo andati addirittura nelle sezioni come Federviti a creare dei corsi online con il Cantoni, che ringrazio, perché quello che ha fatto il servizio fitosanitario a livello cantonale e gli altri cantoni ci invidiano, quello che è stato fatto in Ticino, ha veramente dell'incredibile. Parlavo prima di viticoltura professionale, e grazie a questo patentino si dà quell'input in più al viticoltore, e io ho sempre visto tante sale con partecipanti, però all'inizio tanto scetticismo, ma alla fine anche persone di più di 80 anni a dire è stato veramente tre giorni molto, sono stati tre giorni molto molto interessanti. Questo è una gratitudine, quello, questo fa bene e rafforza la voglia di continuare, però mi adesso sono già alla fine.
Graziano Moreno, ancora viticoltura tra un attimo, adesso arriva a trovarci in musica il nostro amico Paolo Toma Michel.
Ogni tanta ma de sedia la buon'ora, son già strac anche se ho dormì, verdi occhi, guardi da fuga mo la luna, sto sulla luna ti senti, e prima mo d'avanzami in pe, prima mo fa un caffè, ti senti il prim pensè dalla mattina, ti senti quando vencia che goden chi, o la sa brusa il caffè nella padella, o porco bestia sombre bambi, che ho qui tabacco, diventi matta pirla in cucina, chi cu pipa po mia pipa uzza cosa verdi, e prima moda valzami in pe, prima moda brusa il caffè, ti senti che una consola in sta buon'ora, i merli canta la luna e stella, va a dormire. Se adesso tu ci cavi o perdi per strada, se con quaian più sedati, e anche se adesso ti conosciuti me miseri, e ormai agiri con la bretella, e pietà da me più sen là perdonerò tutto, ho poca voglia da levante che stamattina canta il gal da che suona sto blues per te, ho poca voglia da levante che stamattina canta il gal da che suona sto blues per te.
Nove e 26 minuti in questo 29 marzo 2026, siamo all'inizio, insomma manca pochissimo all'inizio della stagione viticola, quella in cui bisogna fare tutto bene, bisogna fare tutto molto bene, non si deve sbagliare niente per arrivare poi a raccogliere... Guardo te Graziano Carrara, ex presidente della Federviti Locarno e Valli. Fa quasi impressione dire ex presidente.
Oh boh, ma adesso ci si deve abituare. far parte un po' dell'inventario di qualcosa, faccio parte un po' dell'inventario di Gordola, adesso ho fatto parte dell'inventario della Federviti, no? Bene, come dicevi tu, ormai siamo all'inizio della stagione. Le gemme rigonfiano, si vedono già una qualche inizio di fogliolina, soprattutto sulle americane vicino ai muretti in collina, e purtroppo noi siamo sempre condizionati da questo fattore meteo che ci pesa. Io dico sempre la meteo nella stagione viticola pesa, io penso, sul 60%. Siamo passati, se vi ricordate, al 2022 secco, nel Mendrisiotto ha fatto anche abbastanza danni questa siccità. Adesso lì siamo andati un po' all'estremo, però se ripensiamo gli ultimi 3 anni, che il mese di maggio, inizio giugno, piovuto quasi tutte le notti, ecco, questo è pesante per noi viticoltori, perché la stagione vegetativa della vigna per arrivare alla vendemmia sono diversi mesi, e in questi mesi può capitare di tutto. Adesso abbiamo già il problema delle nottue, qualcosa gira. Poi fra 10 giorni avremo il problema degli ungulati che mangeranno i primi germogli, e via via fino alla vendemmia, fino a qualche attacco di drosofila Suzuki, ci sarà la popiglia. I temi sono tantissimi, i problemi sono veramente tanti, per questo che io dico sempre la professionalità va bene, ma anche la meteo non deve aiutarci, però lasciarci lavorare un po' tranquilli.
Graziano, insieme a te oggi nell'ora della terra è arrivato a trovarci anche Moreno Vildaber, nuovo presidente della Federviti Locarno e Valli. Moreno, è importante essere un bel gruppo, ma anche avere tempo e spazio per le discussioni, non per forza essere tutti subito andare tutti subito d'accordo, ma scambiarsi delle idee. E in comitato adesso sono arrivate forze nuove, cioè ci sono giovani, ecco, la problematica dei giovani si sente qui nel Locarnese, oppure sei abbastanza soddisfatto perché dici no, beh, ho un bel comitato?
No, un bel comitato, sì, lo posso dire. Da dire che i giovani che entrano nella viticoltura sono quasi sempre professionisti o semiprofessionisti, e non ci sono più i giovani che hanno poche gambe, pochi ceppi di vigna. Nel comitato cerchiamo sempre di organizzare un incontro ogni mese e mezzo, con una scaletta, quindi ogni volta si entra sapendo di cosa si discute e si esce dal comitato con delle decisioni fatte. Non è sempre che siamo all'unanimità, ci sono anche delle decisioni che sono combattute, però è importante arrivare sempre alle decisioni e essere concreti.
Essere concreti, ma tu per essere concreto, che cosa hai fatto nelle tue scelte di vita? A un certo punto hai detto ok, c'è, il vigneto c'è e lo porto avanti, oppure hai detto no, c'è ma ne prendo un pezzo in più, aggiungo, faccio, disfo?
Allora, il mio nonno mi ha passato circa 8.000 metri quadri di vigneti, tutti di uva americana. Dopo lavoravo e al fine settimana facevo la potatura, perché a tutta pergola dà più lavoro in inverno e meno in estate. Che in estate io essendo selvicoltore e architetto non posso starci dietro così tanto come in inverno, perché in inverno è l'unico momento dove la natura dove la natura aspetta, invece in estate la natura non aspetta mai. E dopo però ci mettevo così tanto a potare le gare per magari un mese per 40 quintali di uva, e dopo dici, se guardi il tempo che ci metti non è proprio razionale. E dal 2010 ho iniziato a comprare uva per fare delle vinificazioni in prova con dei vitigni interspecifici. E poi, parlando con i viticoltori, è sorto un po' il fatto che l'uva dei vitigni interspecifici non si riesce bene a vendere, e quindi ho ripiantato uva americana e ho deciso di puntare sui distillati, che è un settore che non è molto sfruttato, c'è ancora mercato secondo me.
E hai fatto anche, hai ottenuto anche dei buoni risultati, direi, eh?
Sì, dopo man mano, io sono uno che prova, certe volte i miei esperimenti non funzionano, quindi ridistillo tutto. Nel 2015 ho fatto con la stessa uva, ho fatto delle distillazioni nel mio alambicco del 1896, che quindi quest'anno fa 130 anni, nell'alambicco consortile di Mergoscia, che è del 1980, e nell'alambicco di Cavigliano, che era proprio nuovo in quel momento. E con lo stesso prodotto sono uscite dei distillati completamente diversi, in base solo all'alambicco. E dopo ho fatto il corso di distillazione nel 2017, 16 o 17, e dopo avevo chiesto all'istruttore, che era il Caimi, per cosa fosse importante il deflemmatore. E dopo mi ha spiegato che è importante per gli alcoli, quelli negativi, che provengono dalla buccia e dai semi dell'uva. E quindi da lì mi è venuta l'idea che col mio alambicco vecchio potevo fare i distillati come lo si fa nei cognac, quindi partendo dal vino senza i semi e senza buccia, in modo da evitare quella ruvidezza nel distillato che altrimenti c'era distillando le vinacce o l'uva completa.
Tu, cioè, hai il cervello che partorisce sempre nuove idee. A me questa cosa di te piace tantissimo. Ogni volta che ti sento hai qualche cosa da proporre di nuovo, innovativo, sempre con le mani a fare. Graziano, sbaglio? Correggimi se sbaglio. È vero che un uomo che fa lui?
Ma io lo conosco a tanti anni. Mi ricordo una volta quello che dicevo prima. Penso che quello, quando ho sbagliato una cosa, poi ha distillato ancora il tutto e ha messo l'etichetta col nome Trampen. Penso che tutti che parlano dialetto sanno cosa vuol dire Trampen. È uno che ha sbagliato. E questo mi ha fatto ridere. Comunque Moreno l'ho sempre definito uno che è pro, un sognatore. Certe volte, io mi ricordo quando da selvicoltore mi ha detto adesso vado a fare l'architetto. Ho detto, cavoli, è una bella decisione, e difatti ce l'ha fatta, adesso ha il suo studio, è pieno di lavori, è impossibile fargli fare un lavoro perché si vede che lavora bene e la gente è contenta, un po' come il mercato dell'uva, il mercato del vino.
E adesso presidente anche della Federviti Locarno e Valli, Moreno, ci dici cosa avete regalato a Graziano nel passaggio, insomma, di questa presidenza, siamo curiosi.
All'inizio non sapevamo bene cosa dargli, perché ognuno ha già un po' tutto a casa. E dopo la Maritta, che è in comitato, insieme alla segretaria, la Leila, che anche lei ha dato le dimissioni ultimamente, hanno detto che sarebbe interessante proporgli un portabottiglie. E dopo volevamo farlo fare a una falegnameria, ma non c'era nessuno che lo faceva, allora l'ho fatto io. E ho preso una trave vecchia e ho fatto dentro dei carotaggi con 7 bottiglie, come 7 membri del comitato, e sotto ho fatto fare dal metal costruttore una piastra in metallo larga 32 cm, come 32 anni di comitato del Graziano.
Ho dovuto andare a prenderla col camioncino in due e portarlo, ti lascio immaginare. È stato veramente molto piacevole.
Però dai, è una cosa unica.
Ah, bellissima, no? È meglio una cosa così che magari qualcosa che...
Che una bottiglia di vino.
Bellissimo, bellissimo.
9.36, una canzone, c'è Davide Van de Sfros, tra l'altro ci canta l'infermiera, e questo vi fa già capire un pochino sì, dove siamo, perché siamo a Locarno, ma non vi abbiamo ancora detto dove siamo esattamente. Però già ascoltando infermiera... Potreste immaginarvi che siamo a Locarno, vicino al Fevi, e dalle 10 in avanti vi racconteremo del Salva.
E no, le mie avverà. Che ho scunto la mia incoscienza sutta scusa de infermiera. E no, le me avverà. Che un non se legge del precipizi, pensa alla tua giarrettiera. Quanti vie senza i vestiti, che potevi me a tradire. Quanti man nella mia mano.
ma ad inte me alla sai muri. E no, le mea facil, la sasciamà col nom della sua mam, dan sul da della tua età, e sur al bianco sta divisa, e il sangue sul tappio se rus, e te stringevi come se stringe un pa, come se stringe il soffio, e mi impieni de bech la luna, e mi impieni de garza al cœur. Te me scambia per la tua luna, te me scambia per la tua morte. Padre nostro bombardato, padre dei padri che ho assistito, guarda giù. Ascolta tutti i tuoi figli strani che pregano senza usare le mani, quelle ci servono qui. Padre del fuoco di questa guerra, come in cielo così in terra, dimmi almeno che vivrà. De sto rosari, preghi e piangi e spari, spari, spari. E so che può di me a fa distinzione, che godete ni la mia posizione. In questa notte se mazzen in mila, l'assuminamo ras de ven, l'assuminamo ras de lui. La verdure ce la fa un sorris, e l'anca imbruca al menon.
9:40 minuti oggi in compagnia di Graziano Carrara e Moreno Vildaber, ma ci sono anche i nostri esperti pronti, anzi sono pronti già da 40 minuti a rispondere alle vostre domande. Buongiorno Alfredo Baratella.
Buongiorno Lara, buongiorno ai nostri ascoltatori.
E un buongiorno anche a Tiziano Pedrinis.
Un buongiorno a tutti anche da parte mia.
Quindi tanti messaggi che arrivano via WhatsApp, il numero di WhatsApp di Rete 1, lo 076-321-1113, ma non solo. Tante le domande da parte mia per i nostri ospiti di oggi, perché stiamo parlando di viticoltura, tra poco si parte, ovvero si ipotizza che quasi tutti i viticoltori abbiano terminato quelli che sono i lavori invernali, potatura, legatura. Anche perché se non si termina quello, come si fa a partire? Come si fa, Graziano?
Allora, chi vuole continuare la gestione del vigneto, chiaramente adesso ha potato, legato, tutto pronto per partire la stagione. Ho visto anche dei vigneti già sfalciati e questi sono proprio i veri appassionati dei vigneti. Purtroppo ci sono anche quest'anno tanti vigneti non ancora potati che sicuramente verranno abbandonati. Gli sarà compito, un grossissimo compito da parte dei comuni da segnalare al servizio fitosanitario o il tagliare o qualcuno per poter gestire questi vigneti. E io ti dico che fa male vedere dei vigneti abbandonati che, conoscendo magari l'anziano proprietario, che adesso ormai non è più, che era tutti i giorni nel vigneto a lavorare, e questi vigneti erano dei giardini, erano giardini anche per l'occhio, quando si passava sotto gordola a guardare questi vigneti di collina, erano veramente meravigliosi. Adesso vedere tanti vigneti ormai negli anni tagliati, estirpati, tanti vigneti pieni di invasive, dei vigneti ancora ad oggi non ancora potati, non so che fine faranno questi piccoli poveri vigneti. che hanno 900 franchi, 900 anni di storia. Questa è la viticoltura storica del nostro cantone.
Moreno, vuoi aggiungere qualcosa?
Ma è interessante il fatto che in Ticino la superficie vitata è rimasta sempre stabile, adesso negli ultimi 20-30 anni è sempre sui 1100 ettari, mentre il numero di viticoltori si è più che dimezzato, i piccoli viticoltori vanno scomparendo a favore, prendono posto dei viticoltori professionisti, che dopo quelli hanno molta più superficie e spesso purtroppo non sono soci di Federviti.
E qui torniamo al concetto della Federviti, perché è utile, perché serve, perché esiste la Federviti?
Ma noi adesso dobbiamo fare un po' delle riflessioni per il futuro, perché siamo nati nella nostra sezione di Locarno e Valli alla fine degli anni 40 e abbiamo sempre continuato a sostenere i viticoltori hobbisti, quelli che hanno una base scarsa di conoscenze della viticoltura in modo da poter portare a casa un buon raccolto. Adesso ultimamente anche le richieste della società impongono delle conoscenze maggiori e appunto c'è il passaggio alla professionalizzazione del settore. Dovremo vedere se intensificare la teoria e rendere più impegnativo quello che proponiamo come formazione continua ai nostri soci.
Bianca dice: abito a Stabio, un gran peccato constatare che alcuni vigneti lasciano il posto al cemento, complimenti per la trasmissione. Graziano.
È chiaro che i vigneti che sono stati definiti zone edificabili inizio anni 70 con i piani regolatori, presto o tardi sono diventati edificati o diventeranno edificati, però qui parliamo di vigneti dove sono in zona non edificabile, chiamiamola zona agricola, che sarebbe bello invece avere una pianificazione dove si parla di zona viticola, ma questo non ci si può fare niente. Se uno ha avuto in eredità un terreno che era vignato, deve costruire la casa, ha la possibilità di farlo, non vedo perché. Noi dobbiamo salvare quelli che restano. Ma parlava prima Moreno dei molti viticoltori che sono professionisti, che gestiscono dei vigneti, però si deve essere realisti che certi vigneti impervi è impossibile che un viticoltore professionista può garantire un reddito con questi vigneti. Qui ci vuole solo la passione, la fatica, la voglia di farne, sennò il vigneto va abbandonato.
Graziano, ma i primi trattamenti quando saranno fatti? Cioè adesso cosa si aspetta? Le gemme si stanno rigonfiando, cosa state aspettando? Qual è il momento che indica il via? Bisogna leggere i bollettini fitosanitari? Come fate a capirlo, al di là dell'esperienza?
Sì, allora, i bollettini fitosanitari sono molto importanti, però ricordo anche sul sito Agrumeteo, noi abbiamo qui nel Locarnese una centralina nelle terre di Piedemonte che avevamo promosso noi come Federviti, allora ci era costata 12.000 franchi, poi ci sono tante centraline, magari chi abita verso Cugnasco hanno altre centraline verso Cugnasco Gudo, questo danno un po' i parametri per l'inizio delle importanti infezioni, soprattutto quelle della peronospora e l'oidio. Però adesso ho visto un po' il rigonfiamento delle gemme, e ci sono veramente i tralci, quest'anno sono attaccati dalle scoriosi, scoriosi è un fungo, che io consiglio magari la prossima settimana, prima delle prime eventuali precipitazioni, di passare magari con un zolfo al 2% per disinfettare un po' queste scoriosi, perché le scoriosi è un problema un po' particolare, perché i funghi, le spore di queste scoriosi, questa muffa, sono molto pesanti e non è che volano in giro, ma di solito cadono sullo sperone sotto e si nota sempre questi attacchi di scoriosi sullo sperone dovuto a questa caduta di spore pesanti. Ecco, io direi di iniziare da qui.
E poi appunto si guarda in base a quando pioverà, bisogna poi sempre stare attaccati a quello che è il meteo.
il radar meteo.
Esatto.
Perché ultimamente anche questi temporali vai e vengono, non c'è niente, in un attimo arrivano il temporale, a volte il viticoltore, oltre alla pesa e al misurino dei prodotti, ha sempre con sé la smartphone per guardare la Swiss Meteo, il radar, per vedere dove vanno questi temporali. Questo è più impegnativo questo che neanche il trattamento.
Mamma mia. C'è Mara in linea. Buongiorno Mara, benvenuta.
Buongiorno, grazie. Io ho una domanda per i tulipani. Ho i tulipani che mi fanno tante foglie e niente boccioli. E volevo sapere perché, e poi ho visto che i tulipani gialli e rossi si moltiplicano da soli e quelli viola e rosa, che mi piacciono molto, fioriscono un anno e poi basta. E non capisco cosa succede.
Sì, buongiorno. Ma il tulipano è una pianta che si... che fiorisce ogni anno a partire dal bulbo. Spesso ci... Mi sente?
Sì, adesso sì.
Ah, ok. Spesso, a differenza invece di altri bulbi, fioriscono un anno e poi hanno bisogno alcuni anni di foglia per riuscire a ingrossare abbastanza il bulbo e riuscire a emettere anche il fiore. Per cui solitamente i bulbi di tulipani li si tolgono al mese, ovvero quando le foglie iniziano a appassire, si fa una selezione tenendo unicamente i bulbi più grandi sopra un certo calibro, e quelli più piccoli o li si coltivano per fargli far foglie in modo tale che il bulbo si possa semplicemente ingrossare, o altrimenti li si scartano. Chiaramente questa è una coltivazione che fanno nelle grandi estensioni di tulipani in Olanda e in altre parti del mondo. È normale che questo succeda.
Okay.
Dopo il fatto che alcune varietà fioriscono più spesso rispetto a altre, è probabilmente una questione varietale, essendo un po' più selezionati, hanno bisogno probabilmente un po' più di tempo le foglie per riuscire a ingrossare il bulbo. Ricordiamo che il fiore, con anche il seme, richiede tantissima energia, per cui svuota completamente il bulbo. Una cosa utile da fare appena dopo la fioritura è togliere proprio la parte dove si sviluppano i semi.
Ok, ho capito allora. Beh, grazie e buona domenica.
Ci mancherebbe, buona domenica anche a lei.
Grazie, grazie signora. Beh, viticoltori che sono pronti a partire. Tiziano Pedrini, sa anche gli orticoltori sono prontissimi.
Ma gli orticoltori, più che essere pronti a partire, sono praticamente già pronti per raccogliere. C'è chi comincia, chi non è strutturato, diciamo, in modo modernissimo, che non dispone di serre molto sviluppate, molto tecnologiche, e c'è chi invece adesso sta per raccogliere le insalate all'interno dei tunnel freddi e sta pensando di mettere a dimora i pomodori fra una quindicina, ventina di giorni. Quindi c'è già gente che ha ricevuto dei pomodori per la messa a dimora, che sta ricoltivandoli, e c'è gente che aspetta appunto per la messa a dimora le piantine che provengono dall'estero.
Grazie Tiziano, quindi beh, tutti all'opera, perché orticoltori che insomma sono lì, viticoltori che sono lì, giardinieri?
Scusami Lara, stavo rispondendo ai messaggi.
Ah no, non va bene. Giardinieri anche, perché ormai cioè siamo nel pieno anche,
esatto,
per voi.
Sì, bisognerebbe riuscire a sdoppiarsi in questa stagione, perché le richieste sono tantissime, poi anche il vento che c'è stato crea alcuni problemi, fa cadere alcuni alberi, alcune nuove piantagioni non riescono a rimanere al loro posto, e di conseguenza adesso veramente si sta correndo. Sono tutti lavori, ormai tutte le cose arrivano allo stesso momento, a partire dagli arbusti, dalle fioriture, dalle potature magari tardive, che ormai è praticamente finito il tempo, mentre invece è importante riuscire a eseguire i lavori per il tappeto erboso in questo periodo, quando le temperature sono ancora fresche, prima che ci sia la partenza del caldo.
Benissimo, abbiamo ancora diverse telefonate, però abbiamo poco tempo, quindi io propongo ad Alfredo e Tiziano di sentire le nostre ascoltatrici, perché mi dicono che sono delle ascoltatrici, più tardi dopo la diretta, quindi naturalmente prenderemo le loro telefonate, e la stessa cosa vale anche per i messaggi, perché ne sono arrivati tanti. Uno però lo leggo al volo perché è per Graziano Carrara, quindi ci chiede Paolo, ma che prodotto adoperare per lo zolfo? C'è qualche consiglio?
Allora, chiaramente che meglio non fare nomi commerciali, però a questo punto penso che possiamo dire un Tioit, con Tioit un zolfo, e poi anche l'elio soufre. Il Tioit è in polvere, il zolfo è liquido. Questa è una buona soluzione per partire e disinfettare tutto.
Ci sono tante domande anche appunto legate alla viticoltura, naturalmente. Una cosa è certa, noi vogliamo salutare tutti i viticoltori, a partire da un grande ascoltatore dell'Ora della Terra che è il signor Giovanni, che salutiamo con davvero tanto affetto. Ma non solo, perché se parliamo di viticoltura, e parliamo di viticoltura eroica, come dicevi tu Graziano, è difficile pensare di avere una certa età e poter chiaramente lavorare su certi pendii. È complesso, è una cosa veramente complicata, cioè fino a quanto ci si può spingere? Cioè, se tu hai un vigneto che ha una certa pendenza e si fa così tanta fatica per lavorarlo, a un certo punto devi decidere che non ce la fai più, devi lasciarlo a qualcun altro. È veramente complicato. La stessa cosa però potrebbe essere invece che se hai un vigneto in pianura puoi protrarre il tuo lavoro da viticoltore, perché sei in pianura.
La risposta è semplicissima. Dimmi. Se tu inizi da giovane a lavorare questi vigneti in forte pendenza, mantieni l'allenamento,
certo.
La condizione fisica, che anche più in là con, con gli anni. Io adesso ho 60 anni, penso che non ho nessun problema andare nei miei vigneti, chiamiamoli chi più eroici, chi meno, però a definire un'età per andare in questi vigneti è impossibile, perché io vedo dei viticoltori che hanno sempre scarpinato in questi vigneti. Non vanno tanto in palestra, ma di grasso superfluo ne vedo ben poco.
Poco.
Basta cominciare da join, dopo ti alleni, mantieni l'allenamento.
Come ha fatto il nuovo presidente della Federviti Locarno e Valli, Moreno Vildaber, su e giù da Tropino?
Sì, anch'io non mangio tantissimo, però non è da 20 anni che sono sempre con lo stesso peso, sempre gli stessi vestiti.
Tiratela,
Sì. No, ma è facile, è anche un incentivo, potrebbe essere anche quello di tenersi in forma, fare il viticoltore.
Fare il viticoltore con patentino.
Sì, adesso mi hai fatto leggere la domanda prima di uno che chiedeva...
Abbiamo 40 secondi però, Moreno.
Vado velocissimo. Che chiedeva se era veramente necessario richiedere il patentino anche ai piccolissimi viticoltori. E secondo me sì, uno, perché la legge federale, che è già più di 20 anni fa, lo ha stabilito, e due, perché il problema dei residui lo è per tutti, e soprattutto i piccoli viticoltori sono quelli che devono più fare attenzione a non esagerare con la dose di prodotto. E poco prodotto al punto sbagliato può compromettere la biodiversità di grandi superfici.
Grazie Moreno Vildaber, grazie Graziano Carrara, i nostri esperti, tra poco la Domenica Popolare.
L'Ora della Terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.